Allora, io faccio il coordinatore in questo momento di Casa Suraia, che è un centro realizzato da queste tre realtà, l'Istituto Suore della Riparazione, Caritas Ambrosiana e Cooperativa Farsi Prossimo, che si trova a Milano, a Lampugnano, e si chiama Suraia perché nasce nel periodo dell'emergenza siria, che diciamo, di cui non parliamo oggi, ma che in qualche modo c'entra coi CAS, perché coi CAS c'entra proprio tutto, e quindi si chiama Suraia perché la prima famiglia che abbiamo accolto ha chiamato la figlia Suraia, molto brevemente. E i CAS, come probabilmente saprete, però ve lo dico, sono appunto, in caso di non disponibilità di posti nell'accoglienza ordinaria, si aprono appunto questi centri straordinari gestiti dalle prefetture, che ricevono persone dagli sbarchi e che soltanto in attesa del posto nell'accoglienza ordinaria tengono le persone temporaneamente. Infatti appunto sono stati istituiti nel 2014, secondo quello che vi ho appena raccontato. Beh, su questa slide dell'anno scorso c'è scritto che ospita circa il 70% dei richiedenti asilo, e poi adesso bisognerebbe vedere appunto, perché ho modificato la presentazione perché nel tempo le cose si modificano con una velocità impressionante. Oggi vedremo come va a finire, perché oggi appunto qualcuno sorride, perché oggi sappiamo cosa succede nel decreto Salvini. E perché appunto oggi nei CAS c'è una specie di ingolfamento delle persone titolari che fanno fatica, o almeno questo è quello che succede nel mio CAS, ma probabilmente succede anche negli altri CAS. E appunto è nato per accogliere temporaneamente, però accoglie le persone fino a un tempo indefinito, poi ho provato a mettere giù qualche numero per vedere quant'è il tempo delle persone che ci sono da me. E quindi l'accoglienza nel tempo, noi abbiamo aperto nel 2014 con l'emergenza siria, poi l'emergenza siria si è chiusa alla fine del 2015 più o meno, non con una chiusura diciamo ufficiale, però insomma non sono più arrivati siriani dalla Siria attraverso l'emergenza siria, poi magari diremo qualcosa. E a metà del 2015 più o meno abbiamo aperto il servizio CAS, e secondo me è importante così provare a riflettere, non so se ce ne sarà mai tempo, non c'è stato tempo sull'emergenza siria, però potrebbe essere interessante riflettere su cosa è successo negli anni all'accoglienza nei CAS. Io ogni tanto quando faccio questa presentazione, l'ho fatto l'anno scorso, mi sono fermato a pensare a cosa era successo nel 2015, 2016, nel 2017, e anche quest'anno mi ci sono fermato un po'. E proverò a raccontarvi di quello che mi ricordo io, perché si fa fatica anche a ricordarsi, talmente le cose passano velocemente, perché appunto questa è la situazione dell'anno scorso, no? Le differenze delle accoglienze si vede anche dalle mani alzate tra CAS e SPRAR, e quindi poi probabilmente questa rappresenta anche la difficoltà del passare nello SPRAR, perché non ci si riesce, insomma, almeno io faccio molta fatica, se non per le cosiddette autosegnalazioni. Questi sono gli sbarchi, che a parte i numeri totali degli anni, ad oggi, ormai da qualche mese, sono zero, proprio zero, zero. E quindi questo connota anche la tipologia di accoglienza nel CAS. Per esempio nel mio CAS da una settimana siamo a 118 su 125, però fino a settimana scorsa eravamo a 125, che è il numero totale, insomma, delle persone che ci possono stare. Quindi in realtà, a fronte di un'assenza di flussi da un anno a questa parte, nel senso che lo zero c'è da qualche mese, però i flussi sono profondamente cambiati da un pochino prima che insomma andasse via Minniti, insomma, quindi anche un po' prima del suo decreto. E questo, vabbè, da l'informazione su così la coda dello sbarco nigeriano all'assenza, nel senso che la seconda tabella, quella senza il cerchio rosso, sono gli sbarchi di adesso, cioè il 31 luglio, dove la Nigeria non c'è più, e adesso, cioè non c'è più, è lì al quarto posto, però insomma adesso questi sbarchi appunto ci potremmo ragionare, sono numeri nuovi su cui fare delle riflessioni, cioè fino al 2017 e con numeri ancora più grandi nel 2015-16 la Nigeria, come dire, ha avuto il suo picco e poi pian piano diciamo è scesa, perché proprio il traffico delle donne nigeriane ha avuto insomma degli andamenti differenti, poi magari vogliamo dire qualcosa anche su questo. L'iter della richiesta asilo lo conosciamo perché tutti lavoriamo nei CAS, negli SPRAR, così di particolare interesse si può dire che arrivano senza un regolare visto, alcuni arrivano con un visto turistico, non so se vi è capitato, alcuni arrivano a piedi, alcuni arrivano con un visto turistico in aeroporto, e poi vabbè, ci sono i cosiddetti dublinati che direte anche voi, che ormai diventano richiedenti asilo per motivi chiari o non chiari, nel senso che appunto il motivo chiaro è che sono persone che sono transitate dall'Italia oppure che hanno preso un visto Schengen italiano. I motivi non chiari sono quelli legati al tempo che ci mette l'unità Dublino a rispondere all'essere Dublino. Magari una persona doveva essere un richiedente asilo tedesco perché era entrato come primo paese in Germania, ma è diventato richiedente asilo italiano, ed è capitato anche di persone che hanno preso il diniego in Germania e sono diventati rifugiati in Italia, per esempio, no? Queste sono altre particolarità. Questa è Casa Suraia, che quindi accoglie ormai queste tipologie di persone. L'anno scorso c'erano anche i cosiddetti transitanti, che appunto sono questa categoria un po' anomala che era relativa all'emergenza Siria. Noi abbiamo due flussi di accesso che vabbè, sono la prefettura, che fino a un po' di mesi fa funzionava così, oggi la prefettura funziona per trasferimenti di natura differente, cioè ospiti che magari hanno un problema in un centro vengono trasferiti nel mio centro, ormai come dire, gli sbarchi non essendoci più, non c'è più questa linea, però la prefettura fa ancora degli spostamenti per varia natura, anche per motivi sanitari, perché sono un centro che accoglie famiglie, non tutti i centri accolgono le famiglie, un centro che accoglie coppie, non tutti accolgono coppie, insomma i motivi sono sempre più diversi. Esiste ancora questo flusso che a Milano appunto è quello che ha caratterizzato l'emergenza Siria, che si è un po' modificato, nel senso che non esisteva quella parte sopra fino a 2-3 mesi fa, nel senso che il l'hub della stazione centrale, o come volete chiamarlo, oggi è il centro di aiuto della stazione centrale, che è il punto di riferimento anche per i senza fissa dimora, oggi accoglie anche i richiedenti asilo. E una volta lì andava nei CAS all'interno del contratto comunale, che è quello dell'emergenza Siria fondamentalmente. Oggi sta cercando di trasferire la problematica dei richiedenti asilo a coloro i quali ne hanno la titolarità, che è il Ministero degli Interni, e quindi ha strutturato questo meccanismo, cioè prima di mandare una persona nel CAS e scoprire successivamente che poi non aveva titolo per andare nel CAS, la segnala in questura, la persona va in questura, aspetta che gli diano l'ok per entrare in un CAS e poi viene inserito. Dico questo perché, per esempio, l'anno scorso, se parliamo di modifica della tratta per nigeriane, è stato l'anno in cui è successo maggiormente di donne nigeriane che da altri territori si sono presentate al centro d'aiuto della stazione centrale e hanno raccontato, non al centro d'aiuto della stazione centrale, ma cioè lì si sono presentate appunto senza documenti, quindi non c'era questo meccanismo di filtro, sono state mandate nel centro di accoglienza, io le mandavo in questura e tornavano con la competenza a Lecco, a Como, a Bologna, e quindi io ero il simpatico personaggio che sbatteva sulla strada la ragazza nigeriana e gli diceva vai a Lecco, vai a Como, perché non c'era niente da fare. Se non che a un certo punto abbiamo cominciato a cioè da un lato le ragazze hanno cominciato a dire qualcosa rispetto al come mai si allontanavano da Lecco, Como, non tutte si allontanavano perché non gradivano il pasto, ma alcune si allontanavano perché dichiaravano che appunto fuori dal centro di accoglienza venivano sfruttate, erano scappate da una casa dove venivano sfruttate, insomma hanno raccontato storie di sfruttamento, e in qualche modo anche attraverso l'aiuto del SED abbiamo preparato delle relazioni che alla questura diciamo sono state sufficienti per trasferire la competenza della richiesta asilo su Milano, e quindi non dover più rispedire le ragazze sul territorio di competenza. Questo è il servizio che noi cerchiamo di fare, cioè cerchiamo di aiutare le persone a ridefinire un po' la loro progettualità, perché insomma questa è un po' la loro problematica. Questi sono i dati dell'anno scorso, divisi tra comuni e prefettura, dove si vede che nel flusso comunale la cosiddetta relocation magari qualcuno se la ricorda, c'è cioè quel sistema per cui da Grecia a Italia si poteva regolarmente, per alcune nazionalità, 5 che venivano modificate, andare in un altro paese europeo, e che nel mio centro, ma credo in Italia, ha caratterizzato la Siria e l'Eritrea, fondamentalmente funzionava con il flusso secondario, cioè queste persone agli sbarchi prendevano un altro mezzo e si presentavano appunto al centro di aiuto, alla stazione centrale, infatti Eritrea e Siria si vede solo sul comune, mentre il flusso nigeriano è sempre stato bello, come dire, preciso, sull'attenti, è salito sugli autobus, è arrivato a Bresso, si è sempre suddiviso correttamente in tutti i casi, quindi è sempre stato all'interno del flusso prefettizio. Oggi la situazione è un po' diversa, il comune è un po' più variopinto, perché questi sono, come dire, quello che resta del tappo che si è creato alla fine del CAS, perché comunque pur essendosi fermato il flusso, si è fermato anche il flusso secondario, perché il flusso secondario, cioè quello che appunto arriva in stazione centrale, è sicuramente minore del flusso primario, e quindi non c'è più la relocation, quindi praticamente l'Eritrea è scomparsa, la Siria idem. Sono rimaste tutta una serie di situazioni, diciamo, molto più problematiche. Sono comparsi i libici, per esempio, l'anno scorso, cosa che io personalmente non avevo mai visto. Sono aumentate tantissimo le persone che si sono trasferite alla ricerca di un welfare migliore, quindi disabili, persone con problemità, vabbè, psicofisiche. Mentre sulla prefettura che cosa è successo? Si è le nigeriane che non hanno, come dire, trovato una via di uscita, o perché sono diventate titolari per un motivo, o perché sono più facilmente diniegate ricorrenti, stanno ancora attendendo il lungo processo ancora nel preminniti dei 3 gradi di giudizio, e quindi, come dire, la percentuale è quella che si vede qua. Andare avanti si va di qua. E quindi questo è un po' quello che vi dicevo, che mi sono permesso di fare, no? Cioè, in arancione ci sono i richiedenti asilo, i titolari sono asilo politico 23%, permesso umanitario, l'ho scritto perché sulla slide esiste ancora, poi non so se esisterà ancora, e la protezione sussidiaria, quindi 33-36% sono, come dire, titolari, che sono purtroppo ancora in un CAS, e il 41% sono richiedenti asilo e il 20% sono denegati, perché sono ancora in attesa di commissione, perché non c'è il mediatore in questura e quindi parlano una lingua, a volte anche il russo semplicemente, però i tempi di C3 o di altre cose si allungano in maniera pazzesca. E quindi, vabbè, quelli sono anche interessanti i giorni, no? Se vediamo 2018 alla prefettura, c'è qualcuno che è nel mio centro di accoglienza da 1218 giorni, quindi ormai mi posso definire una residenza, più che un centro straordinario, insomma, una residenza particolare. E quel dato sul 2015 è l'emergenza Siria, no? 2796 persone sono passate in un centro che allora era di 100 persone, avevano però una permanenza di 4,8 giorni, perché dopo i 6 giorni bisognava presentare la domanda di asilo politico. E comunque, insomma, questi sono un po' i numeri. Il flusso, i giorni di permanenza media del comune sono più bassi perché il comune di Milano lavora un pochino meglio con il suo SPRAR, e quindi, come dire, quando le persone diventano titolari utilizza i suoi posti con un certo accordo con il servizio centrale per svuotare, insomma, le strutture che afferiscono alla sua accoglienza. Questo era il 2015, che per quanto riguarda la tratta delle donne nigeriane, per me ha rappresentato, insomma, un po' la scoperta della distribuzione ovunque, nel senso che queste sono le donne che sono sparite prima di lasciare le impronte o che erano richiedenti asilo, come vedete la quasi totalità erano nigeriane. Quindi queste sono, il 2015 è stato l'anno in cui arrivavano i pullman di 50 persone e 25 sparivano nel giro di 2-3 giorni, poi qualcuno scoprivi che era andato a Parigi, a Berlino, queste donne appunto venivano distribuite attraverso una rete ben strutturata. Successivamente, queste sono le caratteristiche delle donne che sono nel mio centro. Nel 2016 per me è stato un po' l'anno dove abbiamo visto, per quanto riguarda la tratta delle donne nigeriane, uomini che erano compagni o mariti e che invece, come dire, sfruttavano le compagne o le pseudomogli, oppure che oltre a questo avevano un ruolo anche di instradamento delle altre donne, cioè come dire, arrivavano nuove ragazze e aiutavano a spiegare a queste ragazze dove dovevano andare. Questo, come dire, è l'interpretazione a posteriori di qualcosa che si è visto. E quello che appunto ho aggiunto semplicemente in questa, ecco, la penultima cosa forse è utile con il discorso del percorso Novara Torino, che ogni tanto anche noi abbiamo scoperto, perché qualcuno finiva al pronto soccorso sulla tratta ferroviaria e tornava con il verbale di pronto soccorso, qualcuno prendeva la multa sul treno e su quella tratta ferroviaria e appunto scoprivi di fratelli, famiglie che erano insomma verso Torino e Novara. Ovviamente non era così, e però appunto nel nostro centro non si può uscire di notte ma si può uscire di giorno, e le persone si sono in qualche modo regolate su questo meccanismo. Ovviamente, qui lo dico, qui lo nego, qualcuno sfrutta anche la notte, ormai sempre meno, perché ormai, come dire, le ragazze nigeriane che ci sono nel mio centro sono ormai, appunto, come abbiamo visto, da più di tanto tempo, quindi hanno capito come funzionano le cose e si sono, ahimè, adeguate a determinati meccanismi. Quello del ruolo degli uomini è stato quello che insomma abbiamo visto nel 2016. Abbiamo visto anche il ruolo delle donne, e in particolare c'è stato un anno, c'è stato un periodo che adesso si è un po' affievolito, di forte complessità nel capire come gestire questa problematica, perché per la prima volta noi operatori della tutela e dell'accoglienza ci siamo trovati a tutelare e accogliere delle persone che non sapevamo se erano sfruttatori o persone che chiedevano aiuto, no? E il caso che mi ricordo, che ci ha permesso in quel caso di portare una denuncia per sfruttamento della prostituzione, è stato il racconto di più donne che raccontavano, diciamo, riferito alla stessa donna in quel caso, sia della gestione di soldi, sia dell'instradamento, che della distribuzione di farmaci abortivi, no? E quindi in quel caso è stato l'unico caso in cui la questione era talmente lampante, insomma, una denuncia è sempre una denuncia, perché, come dire, non è che questo significa, come si dice nei parterre politici attuali, che una persona poi sia colpevole, però è stato, come dire, un insieme di, cioè, ci ha permesso di preparare una denuncia, una notizia di reato rispetto a questa persona. E nel caso degli uomini invece è stato molto, cioè non è stato possibile, perché non era possibile, come dire, capire esattamente o trovare delle cose, diciamo, oggettive che potessero permettere di fare un'azione che, capite bene, per chi si occupa di accogliere richiedenti asilo è complessa. O l'altra complessità è stata anche nei meccanismi di segnalazione, non tanto fatti da noi quanto fatti dalla commissione, i cosiddetti referral, cioè quando la commissione ha dei dubbi e quindi segnala ai soggetti deputati a fare questa cosa, la richiesta di individuare se la persona fosse attiva e non passiva nel meccanismo della tratta, no? Cioè una cosa che, come dire, attiene all'autorità giudiziaria più che altro, più che... E quindi queste sono stati insomma situazioni che abbiamo vissuto, che oggi, come dire, sono molto più, cioè non sono più presenti almeno attualmente. Quello che succede oggi è che per il lungo tempo, e per una cosa che ho scritto anche dopo, che probabilmente conoscete, il 14 marzo il Servizio Centrale ha diffuso questa informativa del adesso vediamo se lo vado prima di dire, eccolo qua, che il sovrano capo religioso di Edo State ha fatto, insomma, lo conoscete tutti, quindi per tutta una serie di motivi, io penso più per anche il lungo permanere nell'accoglienza e la consapevolezza di queste donne di non avere un documento, alcune donne hanno cominciato a raccontare la loro storia, e adesso vedremo che cosa succederà ormai nei gradi di giudizio, perché non sono tutte persone appunto rinnegate ricorrenti. Queste sono, vabbè, le situazioni, come dire, i cosiddetti pregiudizi, quelli che ci permettono di sopravvivere, mi viene da dire, nel senso che appunto i pregiudizi in alcuni contesti sono quelli che portano magari a ghettizzazioni e opzioni razziali nel nostro lavoro ci permettono di poter aiutare delle persone, nel senso che guardare le persone e partire facendosi dei pregiudizi ci permette poi di capire se effettivamente una persona può essere vittima di tratta o no. Quindi, come dire, non è che tutte le persone che cambiano aspetto nel mio centro di accoglienza sono vittime di tratta, però appunto parlare di pregiudizi credo che sia un tema importante, perché non è che tutte le donne che hanno problematiche ginecologiche sono vittime di tratta, però ahimè se parliamo di Nigeria, se parliamo di questi aspetti e anche questi aspetti, in particolare per esempio le persone che dopo un anno e mezzo non parlano una parola di italiano, e tutte che insomma queste, il livello basso di istruzione, non è che il livello basso di istruzione sia per forza l'indicatore dello sfruttamento ai fini della prostituzione. E ho aggiunto solo questi ultimi due punti perché ci è capitato di avere dei sospetti su delle persone che non fossero nigeriane e ci è parso di notare che in questi gruppi etnici, chiamiamoli così, le persone fossero più isolate rispetto al, cioè le persone fossero isolate rispetto alle ragazze nigeriane. Cioè nelle ragazze nigeriane c'è una, come dire, appunto un meccanismo, un sistema che in qualche modo le tiene all'interno di questa situazione, e negli altri gruppi etnici ci è capitato di notare che queste persone, che per le altre donne della stessa nazionalità si prostituiscono, comunque non lo so, sono, cioè già per quello nigeriano è difficilissimo, negli altri gruppi etnici è una cosa impossibile capire, cioè cercare di agganciare per quanto mi riguarda la questione, per proprio una dimensione culturale fortissima. Comunque le persone sono più isolate, cioè vengono in qualche modo messe da parte. E niente, queste sono le cose di cui un po' abbiamo parlato, quali sono le complessità all'interno del CAS, la presenza di vittime e sfruttatori, il fatto che le ragazze vengono controllate, l'alta concentrazione di persone della stessa nazionalità, vediamo se trovo delle altre cose intelligenti da dire. Mi interessava vedere soltanto qualche storia, questo appunto è stato un nucleo la cui poi sorella del marito è finita in protezione, fortunatamente, mentre la moglie assolutamente no, ha sempre, come dire, difeso in qualsiasi modo il marito. Non saprei ora, visto che appunto l'ultima mail rispetto a questa situazione mi è arrivata a metà dell'anno scorso da San Vittore, in cui appunto l'educatore dell'uomo mi chiedeva i documenti del mio ex ospite, non so per che motivo fosse finito a San Vittore, però insomma la storia è un po' questa, c'è arrivato un nucleo dove c'era l'uomo, c'era la moglie e c'era la sorella, e la sorella appunto dopo poco tempo per litigi ha chiesto di trasferirsi di camera. Avevano un comportamento, la sorella aveva un comportamento evidentemente da ragazza che non aveva un rapporto, come dire, di parentela con quest'uomo, e alla fine insomma dopo parecchio tempo in qualche modo è riuscita a raccontare la sua complessità, ma la moglie purtroppo no. E è l'unica cosa, questo per dirvi anche la difficoltà del sistema, l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere anche con la persona che abbiamo denunciato è stato semplicemente il trasferimento in un altro CAS, nel senso che purtroppo insomma la prefettura, insomma, è difficile costruire delle strategie di azione concreta che per volontà e anche per delle responsabilità che mi pare sia sempre difficile da prendersi, no? Cioè, nel momento in cui io denuncio una persona, la cosa più complessa da fare è capire cosa fare con questa persona, però se io la mando in strada ovviamente non la troverò mai più, come dire, a fronte di tutta una serie di segnalazioni relative a questa situazione, dove poi mi è capitato di denunciare per aggressione per esempio l'uomo, l'unica salvezza che c'è stata è stata quella di trasferirlo in un altro CAS come coppia, mentre appunto la sorella fortunatamente si è riusciti a metterla in un centro per vittime di tratta. E questa è stata una delle prime storie che ha messo in luce il fatto che le ragazze nigeriane spesso e volentieri hanno dei bambini, comunità per vittime di tratta con bambini, non so oggi, però non ce ne sono, e ai tempi appunto poi la ragazza andò in una comunità per mamma bambino. E questo invece appunto è un esempio di una ragazza appunto che raccontava di come non voleva più tornare nel territorio da cui era in qualche modo scappata, e che quindi si è presentata al centro della stazione centrale, insomma la storia che vi raccontavo prima, e in qualche modo siamo riusciti a non rimandarla più a Genova. E questo è stato quello invece che ci ha portato alla denuncia per sfruttamento della prostituzione. Ecco, l'altra cosa che succede, per esempio l'ultimo caso che ci è capitato è di le ragazze che raccontano di essere stati in altri centri di accoglienza, ma non risulta che abbiano mai presentato una domanda di asilo politico, e che quindi in qualche modo, una è capitata 2 mesi fa, che in Italia da un po' di anni, però nella questura non risulta che abbia mai fatto domanda di asilo politico, e quindi lo ha fatto da noi. Oppure ci è capitato un caso di una donna nigeriana che ha denunciato violenza in un centro di accoglienza da un'altra parte.